locale.
Locale,
non c'è ancora pubblica amministrazione.
C'era un refuso nel. Bene, almeno abbiamo chiarito il mistero di cos'era l'amministrazione sociale. Grazie.
In prospettiva.
I refusi sono sempre una interessanti, a volte sono dei guizzi di innovazione. Prego, professore.
Signore e signori, grazie Presidente per avermi dato la parola. E in questo mio intervento, che rappresenta, diciamo, dal rapporto di sussidiarietà 2010, che era dedicato proprio a sussidiarietà e pubblica amministrazione locale. Come anche nei precedenti rapporti che hanno riguardato rispettivamente l'educazione, sussidiarietà ed educazione, sussidiarietà e riforme istituzionali, sussidiarietà e piccole e medie imprese, questo rapporto sulla pubblica amministrazione locale è stato seguito quest'anno da un ultimo rapporto sul tema della formazione professionale. Siamo già al lavoro per il rapporto sussidiarietà e sostenibilità urbana. Diciamo, l'idea della Fondazione è quello di misurare, insomma, diciamo, l'effetto in termini di efficacia e di efficienza di una sussidiarietà in cammino. Perché questo quadro di Bruegel il Vecchio? E la parabola dice che è un quadro bellissimo che sta nella Pinacoteca di Capodimonte, nella mia città, e che un po' ispira l'idea della sussidiarietà, cioè i ciechi fanno da sé per potersi aiutare l'un l'altro. Ovviamente c'è un rischio, insomma, perché purtroppo il titolo di questo dipinto è la parabola dei ciechi, insomma, alla fine cadono se non c'è anche un aiuto dall'esterno, cioè non possiamo pensare semplicemente che sussidiarietà significhi fai da te, come qualcuno potrebbe dire. Sussidiarietà è un cammino virtuoso che le amministrazioni intraprendono assieme, diciamo, ai cittadini, assieme ai corpi intermedi. Il lungo cammino della sussidiarietà, non voglio qui ricordarlo, ma trova già le sue origini in Aristotele, per passare poi da un primo intervento della enciclica di Leone XIII, che introduce la dottrina sociale della Chiesa. Successivamente, sotto un altro punto di vista, il tema viene ripreso da Pio XI nel 1931, soprattutto in opposizione, diciamo, ad una cultura statalista che si andava diffondendo. Più recentemente, nel Trattato di Maastricht, la sussidiarietà prende forma a livello europeo, per essere introdotta poi, come è stato più volte ricordato, nella revisione del titolo V della Costituzione, nella nostra Costituzione. Ma quello che mi preme a sottolineare, come ha fatto brillantemente in un suo articolo Gregori Arena, è la visione che Benedetto XVI, nella sua enciclica Caritas in Veritatis, dà della sussidiarietà. Benedetto XVI la definisce come una modalità di sviluppo, quindi una modalità di sviluppo che riconosce e valorizza l'iniziativa del singolo e dei corpi intermedi, puntando su educazione, libertà, responsabilità, relazioni, partecipazione. Sono tutti questi gli ingredienti che fanno della sussidiarietà uno strumento di sviluppo, uno strumento di politica attiva. Secondo una definizione classica di sussidiarietà, e qui ci siamo posti un problema spesso nella ricerca di doverla declinare a seconda dei contesti, perché sussidiarietà è diversa se ci rifacciamo alle imprese, sussidiarietà è diversa se ci rifacciamo ai cittadini. In questa ricerca abbiamo assunto questa definizione, che è quella più vicina poi al dettato del titolo V della Costituzione, l'articolo 118. Secondo il principio di sussidiarietà, i servizi della pubblica amministrazione devono essere forniti dal livello territoriale di governo situato il più vicino possibile al cittadino. Questa è quella modalità di sussidiarietà che prende il nome di sussidiarietà verticale. Inoltre, sempre secondo tale principio, l'ente pubblico deve valorizzare e supportare le iniziative che i cittadini, singoli o associati, hanno posto in essere, attivandosi direttamente qualora tali iniziative siano assenti o insufficienti a rispondere ai bisogni. E questo è quello che viene inteso come sussidiarietà orizzontale. Finalità della ricerca che abbiamo condotto nel 2009, ma pubblicata nel 2010, era stato quello di valutare quale fosse l'impatto che un approccio sussidiario potesse avere sulle politiche sociali poste in essere dai comuni italiani. Per questo scopo abbiamo condotto due indagini, una sui cittadini sui comuni al di sopra dei 10.000 abitanti, quindi per vedere come le realizzano, con quali modalità, con quali soggetti ne sono coinvolti, sia la stessa indagine era replicata al punto di vista dei cittadini per valutare le aspettative di welfare che loro manifestavano. Perché abbiamo scelto i comuni come unità di analisi? In fondo, con riferimento all'articolo 118, il principio di sussidiarietà viene enunciato con riferimento alle funzioni amministrative che hanno come destinatari diretti i cittadini. Per esempio la erogazione di voucher sociali, le concessioni, licenze per svolgere determinate attività. E i comuni, alla luce di tale articolo, rappresentano quel livello di governo che si colloca maggiormente vicino ai cittadini e ai loro bisogni. E le politiche sociali. Le politiche sociali attuate dai comuni sono un settore particolarmente sensibile in cui i bisogni dei cittadini sono molto rilevanti, ma anche adatti ad essere affrontati facendo leva sulla loro responsabilità e sulla loro libertà di scelta. E dunque, le politiche sociali attuate dai comuni sono un settore in cui l'impianto normativo è stato spesso pensato secondo logiche sussidiarie. Un primo dato di questa ricerca, quindi condotta sugli amministratori comunali, segretari comunali o dirigenti nel caso specifico delle politiche ambientali, e che quasi tutti gli intervistati, vale a dire il 95%, conosce il principio di sussidiarietà. E questo è un dato molto interessante. Guardando la stessa informazione sul piano territoriale, ci accorgiamo che solo, ma per una frazione molto limitata, questo principio è meno noto al sud, dove la percentuale di coloro che dichiarano di conoscerlo è il 91%, mentre una maggiore conoscenza si avrebbe tra gli amministratori del nord-ovest. Chiedendo agli amministratori qual era la percezione che avevano nei principi sia della sussidiarietà verticale che orizzontale, ci rendiamo conto come la sussidiarietà verticale, e qui con una piccola riserva sullo statalismo, è quella che riscuote un più alto favore rispetto alla sussidiarietà orizzontale. Di fatto, insomma, gli amministratori tendono a non cedere parte del loro potere, in questo senso insomma la vedono con meno favore. Quanto ai principi utilizzati nei comuni, i principi di esercizio utilizzati dai comuni italiani, troviamo che il principio più importante, secondo le dichiarazioni degli intervistati, nell'83% dichiarano che il principio che adottano maggiormente è quello dell'efficacia, seguito dalla copertura finanziaria, dell'efficienza. Meno utilizzato come principio di esercizio è la sussidiarietà, pur essendo di fatto nelle dichiarazioni riscontrate utilizzata dal 64% dei comuni, quindi la conoscono e l'attuano in gran parte, spesso, molto spesso, il 64% dei comuni. Meno rilevanza viene data per contro alla parità fra soggetti pubblici e soggetti privati, ancora ulteriore leva per diffondere la sussidiarietà, che però risulta meno accettata. Quanto ai fattori che determinano l'efficacia delle politiche sociali, gli intervistati dichiarano che è importantissima, nel 90% dei casi circa, la capacità organizzativa, sono importanti competenze tecniche, ma ben il 73%, quasi il 74%, dichiara che un approccio sussidiario si presenta come una leva per migliorare l'efficacia degli interventi, e questo mi sembra un dato molto importante da sottolineare. Quindi non stiamo parlando del principio, stiamo parlando della sussidiarietà in cammino. Sui vantaggi della sussidiarietà verticale viene riconosciuta la capacità di risposta ai fabbisogni dei cittadini come il maggior vantaggio, riconosciuto dal 57% degli intervistati. Solo il 29% fa riferimento all'efficienza, alla responsabilizzazione, il 28,7% e così via. Quanto invece guardiamo ai vantaggi della sussidiarietà verticale, la risposta ai fabbisogni di cittadini primeggia e con una percentuale della stessa importanza di quella per la sussidiarietà verticale. Quello che comincia a essere interessante è che efficienza ed economicità vengono richiamati come due vantaggi a cui la sussidiarietà orizzontale è in grado di far fronte, cioè più di quanto non lo facesse la sussidiarietà orizzontale. Quanto alle modalità più frequenti per realizzare politiche sociali, con l'approccio alla sussidiarietà orizzontale, riscopriamo che la sussidiarietà per progetti è quella di gran lunga più diffusa, seguita da una pura esternalizzazione, molto meno invece la percentuale di coloro che fanno ricorso alla valorizzazione delle iniziative di privati o la redistribuzione di risorse senza apparato istituzionale, ancorché va sottolineato come quest'ultima modalità sia più favorevolmente utilizzata nel Nord-Est. E adesso troviamo una statistica interessante anche per i temi di questo convegno. Tra i soggetti coinvolti nell'attuazione delle politiche sociali, il 73% degli intervistati dichiara di fare ricorso spesso o sempre a organismi di volontariato. Con la stessa percentuale, grosso modo, si fa ricorso a organismi della cooperazione sociale, mentre sono ancora poco utilizzati, quindi ci sarebbe da riflettere, sul ricorso al ruolo dei cittadini e delle famiglie che soltanto per il 25% intervengono, diciamo, nell'attuazione delle politiche sociali. Non da ultimo c'è il dato degli organismi for profit, che come sapete rappresentano anche un'altra prospettiva della sussidiarietà orizzontale, ma evidentemente non viene così, diciamo, una prassi così, diciamo, spesso utilizzata, proprio perché davanti allo scopo lucrativo molti storcono il naso, ma dobbiamo dire che forse stranamente, che la maggior parte, si arriva a oltre il 25%, al sud d'Italia fanno anche ricorso a organismi for profit. Si può immaginare anche perché, volendo fare una battutaccia. Quali sono i meccanismi che consentono di realizzare le politiche sociali? Il maggiore ricorso è quello ai meccanismi di tipo reticolare. Ancora una volta il tema di questo convegno trova riscontro in questo dato che il 55% circa, diciamo, delle realizzazioni fanno uso appunto della rete. Diciamo meno diffusa è la prassi che vede comunque il comune diciamo al centro dell'attività attraverso meccanismi basati sulle gerarchie e diciamo ancor meno sono i meccanismi che fanno riferimento a un approccio di tipo mercato. I settori, le politiche sociali hanno i migliori risultati. Il 74% degli intervistati, 75%, dichiara nelle politiche per gli anziani, seguito immediatamente alle politiche per l'infanzia, per i disabili. Minori sono invece, minore il successo per quanto riguarda le dipendenze, che occupa l'ultimo posto di questa graduatoria, la formazione e il lavoro, l'immigrazione e il problema della casa. Se è pur vero che, diciamo, quei risultati riguardano anche le aree che hanno una maggiore domanda, dobbiamo osservare che le best practice non seguono esattamente la stessa graduatoria. Difatti, le best practice sì, si sono riscontrate in questa nostra indagine ancora nei servizi agli anziani, all'infanzia e ai minori, ma quando diciamo poco diffusa questa pratica, abbiamo avuto la possibilità di osservare delle percentuali significative, anche problemi come quello della marginalità, delle nuove povertà e anche dell'immigrazione. È tutto semplice, tutto funziona in questo settore. L'applicazione della sussidiarietà orizzontale incontra difficoltà nel 61% dei casi e in particolare il tema più citato è quello della scarsità delle risorse, seguito da una scarsità di cultura amministrativa rispetto alle possibilità offerte dalla sussidiarietà e infine, ma questa è una percentuale piuttosto bassa, la scarsa conoscenza dei fabbisogni dei cittadini. Che cosa vuol dire? Che i comuni conoscono, insomma, bene. Quello che manca molte volte sono le risorse per poter realizzare degli obiettivi. È stato anche interessante valutare quali fossero diciamo, gli strumenti di valutazione delle politiche sociali più adottati. Tra quelli più diffusi ritroviamo l'analisi dei bisogni, il monitoraggio e la valutazione ex post, mentre molto resta da fare sul versante dei cittadini, cioè vale dire sono poco diffusi ancora le indagini di citizen satisfaction e indagini sulla partecipazione. Abbiamo implementato un modello econometrico per vedere rispetto agli altri approcci quale fosse il ruolo della sussidiarietà orizzontale. Riusciamo a far trovare. No. Va bene. Allora, accanto a valutare quali degli approcci fossero le politiche sociali. Bene, troviamo che l'impatto maggiore. Grazie. L'impatto maggiore è proprio dato da un approccio basato sulla sussidiarietà, che presenta un coefficiente di impatto 0,42 come un coefficiente più modesto quanto riguarda i principi tradizionali di esercizio generale, che hanno appena un impatto di 0,5, e i meccanismi attuativi, le gestioni delle politiche sociali o i soggetti coinvolti hanno un impatto in qualche modo ridotto rispetto alla sussidiarietà. C'è un altro dato interessante, che l'efficacia delle politiche sociali viene giudicato con uno score di 57, quindi ai limiti della sufficienza, e quindi questo fa capire come, costruendo una matrice di decisione, si rileva immediatamente come, avendo osservato che la sussidiarietà ha un impatto molto alto, come vedete il valore che ha un valore pari a 0,47, ma è una percezione ancora troppo bassa, come quella sia l'area di intervento prioritario delle pubbliche amministrazioni. E in particolare la mappa dei fabbisogni di sussidiarietà fa rilevare come l'immigrazione e il nomadismo, come la formazione e il lavoro, come la casa e l'emergenza abitativa e le dipendenze siano le aree maggiormente critiche sulle quali investire ulteriormente. Mentre troviamo delle aree da valorizzare nell'approccio al diritto allo studio, la famiglia, i disabili, gli anziani e l'infanzia. Valorizzare vuol dire questo, che sono ben percepite dalle popolazioni destinatarie, ma potrebbero di fatto essere ancora più efficaci se solo si guardasse ad aumentarne l'efficacia. Abbiamo realizzato parallelamente un'indagine sulle famiglie, e qui non andrò in dettaglio perché il tempo lo recupero dagli interventi precedenti, però volevo soltanto darvi qualche dato. È anche interessante, questo in linea con le 5 precedenti indagini, che un italiano su 5 conosce il principio di sussidiarietà, e che questo non sia una conoscenza prettamente di convenienza, dice lo conosci, sì lo conosco. Noi abbiamo fatto una serie di domande per verificare se di fatto la conoscenza era realizzata con quelle che erano le modalità a cui si ispira il principio di sussidiarietà, e che veniva identificato da chi aveva dichiarato la conoscenza un'esatta valutazione. Bene, i servizi sociali ritenuti più importanti dai cittadini sono quello dell'ordine, della sanità e dell'assistenza, gli anziani, il diritto allo studio e le famiglie. Come vedete, sanità e assistenza era ovvio che fosse quello più interessante, che riceveva il maggiore interesse dei cittadini, ma era quello a cui che non era ai primi posti nella classifica degli interventi fatti comuni. Allo stesso tempo è stato interessante verificare qual era considerata come più vicina ai cittadini tra le diverse istituzioni territoriali. Quella che viene maggiormente riconosciuta a livello italiano dai cittadini è il comune, come quindi più vicino, ma questo era abbastanza ovvio. Quello che è interessante è vedere come superi nettamente la sufficienza il comune nel nord-est rispetto a quello del sud e delle isole, che invece non raggiungono neanche la sufficienza. Hanno espresso quasi un giudizio omogeneo sulla valutazione dei servizi dei corpi sociali, e tutti si sono dichiarati favorevoli, dopo averne visto le applicazioni, quindi stiamo parlando dell'opinione dei cittadini, a un incremento dell'utilizzo del principio di sussidiarietà nei servizi sociali. Le conclusioni, così cerco di stare almeno... Va bene. Allora, l'indagine ha evidenziato come la sussidiarietà si diffonda in misura sempre crescente all'interno dei comuni, pur non raggiungendo però, come principio generale di esercizio, il peso dell'efficacia, dell'efficienza, la copertura finanziaria o l'economicità. Vi ricordo che il dato era del 73%. Il più approfondito e diverso riguarda invece l'approccio alle politiche sociali.
In questo senso, la sussidiarietà non solo permea approcci gestionali, come abbiamo visto, e meccanismi attuativi, fusione di relazioni esterne o interistituzionali, attenzione al cittadino, meccanismi reticolari o esternalizzazione, ma favorisce anche il ritorno e il ricorso a soggetti esterni nella realizzazione delle politiche sociali, arrivando, come evidenziato dal modello che abbiamo visto, a garantire una maggiore efficacia nelle politiche sociali ed una più elevata soddisfazione dei fabbisogni dei cittadini. E questo mi sembra un dato molto importante, perché finché parliamo di principi siamo tutti contenti, ci toccano il nostro io, ma quando poi con mano riusciamo a misurare i dati di questi fatti, questo ci dà la forza anche per promuovere e per insistere sulle politiche sociali attraverso la sussidiarietà. L'indagine sulle famiglie ha confermato l'importanza del comune come il soggetto considerato più vicino ai problemi ai cittadini, quindi maggiormente in grado di offrire le soluzioni più adeguate ai fabbisogni di quest'ultimi. In particolare, un'analisi dei gruppi ha evidenziato come il 56% delle famiglie italiane diano una valutazione positiva alla qualità dei servizi sociali erogati dalle pubbliche amministrazioni. Anche questo dato, insomma, è un dato decisamente positivo. Tra le aree di intervento delle politiche sociali sono state ritenute importanti, come abbiamo visto, quelle relative alla sanità e all'assistenza e quelle relative alle politiche per la famiglia. Queste stesse aree però vengono giudicate importanti da un lato, ma più critiche in termini di qualità percepita. Fanno eccezione le politiche per l'infanzia, che vengono giudicate positive. Vuol dire che i risultati di questo rapporto sono molto pregnanti ed aprono una prospettiva di un nuovo modello di sviluppo basato sul principio di sussidiarietà. Ma il cammino della Fondazione per la Sussidiarietà, autrice del rapporto, non si limita alle risultanze della ricerca, che riflette le opinioni degli amministratori italiani e la percezione delle famiglie, ma intende fornire dati effettivi per accompagnare le decisioni della politica. In questa direzione sono due interventi in atto alla Fondazione, cioè la costituzione di una banca dati delle best practice e la determinazione dei fabbisogni e dei costi standard delle politiche sociali. Questo per offrire mostrare ed offrire marking proprio rispetto ad altri approcci, che rappresenta tutto il vantaggio di un approccio diario. Per concludere, Presidente Einaudi amava dire conoscere per decidere, e due economisti come Kaplan e Nussbaum usano affermare non si può gestire quello che non si sa misurare. Queste due asserzioni possiamo riassumere il contributo della Fondazione per la Sussidiarietà.